Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Lorenzo Teodonio?
Mi presento velocemente, mi sono laureato in fisica un po' tardi rispetto ai 4 anni canonici, e perché appunto mi sono sempre un po' sentito stretto semplicemente nello studiare fisica. Cioè, purtroppo, per fortuna, sono sempre stata una persona fin troppo curiosa, quindi in questo frangente in cui mi laureavo in fisica ho conosciuto casualmente, un po' perché matematico, un po' perché frequentavamo la stessa edicola al centro di Roma, Mario Fiorentini. Mario Fiorentini è tuttora in vita, quasi 102 anni, è sopravvissuto abbastanza bene al Covid, anche se poi da un punto di vista personale è dall'inizio della quarantena che non lo vedo. Mario, diciamo, mi ha fatto un po' da, come si può dire, mentore per tutto ciò che è la resistenza. E quindi a un certo punto, mentre appunto io mi laureavo in fisica, Mario sbobbinavo queste interviste a Mario, andavo a trovare Mario a casa sua, siamo diventati amici, tuttora ci autodefiniamo uno dell'altro un amico del cuore, e a un certo punto mi parla di Giorgio Marincola. Quindi ho iniziato così una specie di carriera, appunto, non solo precaria, ma pure un po' da imbucato nella storiografia, appunto perché nel mentre poi mi sono laureato in fisica, mi sono occupato di resistenza. Parallelamente alla conoscenza con Mario c'è stata anche una grande conoscenza, una grande amica che però purtroppo è morta, che è stata Maria Luisa Gizio. E Maria Luisa Gizio invece è la sorella di Massimo Gizio, che pure è stato un altro studente morto nel 1944, ucciso dai fascisti a Roma. E quindi, diciamo, su questi due binari ho cominciato un po' a occuparmi di resistenza, finché appunto l'approdo naturale, ed è il motivo per cui diciamo oggi sto qui, è arrivare alla storia di Giorgio Marincola.
La prima edizione di Razza Partigiana, storia di Giorgio Marincola, è uscita nel 2008. Ci puoi parlare del lavoro di ricerca storica realizzato con Carlo Costa?
Allora, conosco Mario, questo risale circa alla fine degli anni 90, quindi moltissimo tempo fa, e Maria Luisa Gizio un po' dopo, forse all'inizio degli anni zero. E cominciamo appunto faticosamente, un po' con qualche, allora c'erano le giunte di centrosinistra, quindi avevamo un minimo di sponda istituzionale, a fare delle cose genericamente intese sulla resistenza. E l'approdo, questo primo approdo che fu e che facemmo, fu una mostra che si chiamava Studenti per la Libertà, in cui appunto parlavamo da una parte di Massimo Gizio, dall'altra di Giorgio Marincola. Allora, contemporaneamente Carlo Costa, che è storico, molto più bravo di me da un punto di vista storiografico, come potrai immaginare, si laureava in scienze politiche con una tesi di laurea sul Partito d'Azione, e pure lui finisce a intervistare Mario. Quindi Mario fa: "Ma Carlo, Lorenzo, perché non vi mettete in contatto? Ci conosciamo io e Carlo, tra l'altro Mario è matematico, quindi ci siamo conosciuti all'Istituto Castelnuovo, l'istituto che è presente quello lì, la Sapienza di Matematica, della Sapienza di Roma, e dico: Carlo, sai, io sto facendo questa mostra che si chiama Studenti della Libertà, che riguarda proprio Massimo Gizio, che è, diciamo, uno studente comunista, quindi un po' meno all'atere rispetto alla tua tesi, però per quanto riguarda la tua tesi mi sto occupando di Giorgio Marincola, che è proprio del Partito d'Azione, argomento del quale Carlo stava studiando e stava facendo la tesi". Quindi abbiamo fatto questa prima mostra fatta a pannelli, esposta al Vittoriano, con tanto di Veltroni che venne a fare l'inaugurazione di questa mostra. La cosa più bella di quella mostra fu il fatto che appunto cominciammo piano piano a conoscere Antar, che venne all'inaugurazione della mostra, tra l'altro delle foto, e soprattutto Isabella Marincola, che è stata la voce fondamentale, che dal 2005 fino alla sua morte nel 2010 è stato, diciamo, la nostra fonte orale per ricostruire la vicenda di Giorgio. E cominciamo più o meno le ricerche nel 2005, questo ne sono certo perché appunto era una mostra che avevamo fatto l'anniversario del 25 aprile 45. Cominciamo a fare queste ricerche, che è appunto durata 3 anni, e poi nel 2008 esce Razza Partigiana. Da raccontare, al di là della ricerca come l'abbiamo fatta, perché appunto sempre ci lamentiamo della precarietà, però a quel punto io e Carlo ci facemmo un discorso invece di forza della precarietà, cioè di vedere non solo la precarietà come una condizione ontologica che ci assale, ci distrugge, distrugge le nostre vite, ma proprio invece di dire no, appunto, siamo degli sfigati, siamo dei precari e cerchiamo di vincere questa cosa. E abbiamo via via intessuto dei rapporti umani, amicali, oltretutto appunto con delle cose strane, perché per cui per esempio a un certo punto abbiamo dovuto capire Giorgio come quando era stato imprigionato, abbiamo avuto un appuntamento con il carcere di Biella dove Giorgio era stato incarcerato, abbiamo dovuto accedere al registro, proprio quello degli ingressi e delle uscite, e abbiamo fatto questa visita appunto metafisica al carcere di Biella, in cui appunto siamo arrivati e ci hanno detto: voi chi siete? Noi siamo quelli, ma ho capito, voi fate una ricerca su questo tizio, ma chi rappresentate? Boh, nessuno, noi stessi. Quindi questa cosa, in un contesto, puoi immaginare quello carcerario, invece alla fine è stata una cosa di simpatia, cioè la capa delle guardie del carcere ci ha preso, ma chi sono sti due matti, in senso letterale, però poi ci ha effettivamente messo a disposizione una notizia abbastanza fondamentale, cioè di quando Giorgio è stato arrestato, tutta una serie di cose che poi abbiamo ricostruito nel libro. Quindi questa condizione di precarietà abbiamo sempre cercato di ribaltarla, e quindi siamo riusciti faticosamente dal 2005 fino al 2008 a fare il libro. Il libro ha avuto questa, anche lì una delle tante cose simboliche è stato il fatto che il visto si stampi, no? Che dal punto di vista del linguaggio dell'editoria è proprio l'ultimo atto del libro, no? In cui tu stai seduto davanti all'editore e dici: guarda, qui va bene, qui non va bene, visto si stampi. E con Gino Iacobelli, Luigi Iacobelli, che è il nostro editore ma che soprattutto è un amico, abbiamo fatto questa riunione del visto si stampi il giorno in cui Alemanno veniva eletto sindaco di Roma. Quindi lì per lì abbiamo preso questa cosa come l'ennesimo simbolo che c'è dietro Razza Partigiana, e di dire: vedete, mentre viene eletto Alemanno primo sindaco neofascista, postfascista, poi su quello pure possiamo discutere, sindaco di Roma, noi pubblichiamo, anzi diamo alle stampa questo libro, che avrà sicuramente su quello io sono sempre stato convinto, cioè io da sempre, infatti uno dei momenti in cui appunto c'erano momenti un po' più di sconforto, di ma chi ce lo fa fare, dice: Carlo, guarda, questo libro sarà un successo, e alla fine a suo modo è stato un successo.
Chi è stato Giorgio Marincola?
Allora, Giorgio Marincola è una figura davvero singolare nel panorama della storia d'Italia. Questo appunto Mario Fiorentini, che è stato il primo che ce l'ha citato, poi appunto è stata anche importante Claudia Cefaro, che è la figlia del migliore amico di Giorgio e che in qualche modo è stata un'altra voce che ci è servita per raccontare, soprattutto perché allora poi era vivo il padre Caio, che è stato l'amico di Giorgio, poi appunto Isabella. Diciamo, tutte queste voci da subito ci hanno restituito questa figura singolare. Singolare perché? Perché nasce nel 23 in Somalia da una coppia mista, in cui sostanzialmente il papà era Giuseppe Marincola, che era un militare italiano che stava appunto nella colonia, nell'allora colonia italiana Somalia, e questa Skiro Hassan, che era una donna somala e che in questo villaggetto di Magdewen, appunto, poi abbiamo ricostruito, abbiamo anche una fotografia molto significativa e impressionante di una mappa militare in Magdewen, in cui proprio si vede che era un villaggio costruito secondo i criteri dell'apartheid. È chiaro che quando nel 23 probabilmente non era così, ma dopo, quando c'è stato l'ulteriore consolidamento del fascismo in Italia e le leggi razziali del 37, non del 38, del 37, perché in colonia sono state applicate e fatte nel 37, ma comunque sancirono un apartheid, un regime di apartheid, si vede questo villaggio proprio diviso in quartiere per i bianchi, quartiere per gli ascari, quartiere per le popolazioni locali. Comunque Giuseppe entra in questo villaggio e sostanzialmente si innamora di questa Skiro Hassan. Anche lì, in genere, tutte queste vicende rientrano nella grande storiografia del Madamato, in cui sostanzialmente c'era un colonizzatore, generalmente maschio, andava lì, incontrava una donna nera e più spesso a torto, ogni tanto a ragione, nasceva una storia d'amore, o veniva imposta una storia d'amore, o venivano appunto imposti dei rapporti sessuali, quindi c'è un retroterra di violenza pazzesco. Nel caso di Marincola, la prima grande singolarità è che sostanzialmente questa doveva essere una storia d'amore con molte virgolette autentica, chiaramente bisogna capire, insomma, il contesto. Però, diciamo, l'autenticità di questa storia d'amore nasce da due considerazioni. Innanzitutto che nel 23 nasce Giorgio e nel 25 nasce Isabella, che è la sorella di Giorgio, e che a cui Giuseppe, il padre, attribuisce i nomi dei suoi genitori. Che potete immaginare per una persona di quegli anni, meridionale, militare, quindi con tutto il carico, diciamo, di quanto più tradizionale ci possa essere, attribuire e decidere di chiamare due figli nati da una donna nera col nome dei propri genitori significa dargli un riconoscimento quantomeno morale, quantomeno familiare. Riconoscimento che poi avverrà anche sul piano legale, perché fino appunto è dal 37 in poi che i figli delle coppie miste non saranno più riconosciuti, ma con il battesimo, e noi abbiamo trovato anche gli attestati, quindi i due ragazzini a tutti gli effetti sono nati italiani e sono sempre e solo stati italiani. E quindi, diciamo, questa è la prima grande anomalia della storia di Giorgio. La seconda grande anomalia è che Giuseppe decide di portarli con sé. Li porta con sé in Italia e, secondo spunto per cui quella storia d'amore pensavamo che fosse autentica, lui continua ad avere rapporti con Aschiro Assano. Gli leva i figli e quindi pure lì ha fatto bene, ha fatto male. È un tema che andrebbe molto discusso, però quello che è certo è che lui negli anni continua a mandare notizie dei suoi figli ad Aschiro Assano e che sostanzialmente continuerà a vederla. Anche lì rientriamo nel campo delle ipotesi, però ci stanno delle corrispondenze, ci stanno delle mezze cose dette da loro, Isabella poi ha incontrato la madre, quindi qualche cosa, e questa storia d'amore in qualche modo continua nell'arco del tempo. È chiaro che poi Giuseppe, da militare di professione, viene inviato da altre parti. È chiaro anche che Giuseppe, appena arriva in Italia, decide di costruire una famiglia con una donna italiana e quindi si sposa con questa sua compagna, con questa sorella di un suo compagno d'armi, e fa altri due figli. Quindi ci troviamo circa alla fine degli anni 20 a Roma con Giuseppe, questa donna sarda, due figli virgolettato neri e due figli bianchi. In questo cotè familiare Giuseppe fa la terza cosa che, diciamo, un po' caratterizza la storia particolare di Giorgio, cioè decide di mandare Giorgio a crescere a Pizzo Calabro. Quindi c'è un contesto romano in cui c'è Isabella, che poi nel tempo ci ha ricostruito e ci ha restituito una storia di violenze, di, appunto, Roma negli anni, fine anni 20, inizio anni 30 comincia a essere la città della capitale del fascismo, il fascismo si continua a imporre, una ragazzina nera, potete immaginare, già oggi è vista male o comunque può avere sicuramente degli episodi di razzismo, di sessismo da raccontare. Negli anni 20 e 30 l'infanzia di Isabella è stata solo e soltanto all'insegna di episodi di sessismo, violenza o anche semplicemente ma chi sei, ma perché tu sei nera, potete immaginare. Mentre Giorgio nel contesto di Pizzo riesce a crescere in un contesto molto più raccolto, molto più accogliente. Perché? Perché un po' che era una realtà più piccola, un po' che Giorgio apparteneva a una famiglia, diciamo, abbastanza bene nella borghesia pizzitana, e quindi riesce ad avere un'infanzia che tutti ci hanno raccontato e ci hanno restituito molto felice. E una cosa strana, appunto, delle mille strane di questa vicenda, è che ad esempio a Pizzo Calabro è conservata moltissimo la memoria di Giorgio. Sostanzialmente tutte le foto che noi abbiamo di Giorgio provengono da una famiglia, la famiglia Marino, che in cui Giorgio è cresciuto. Quindi diciamo, anche dal punto di vista archivistico, la sua vita è stata molto più raccolta lì che da Isabella, che comunque poi ha avuto una vicenda complicatissima, e che a Roma, dove la famiglia romana qualcosa ci ha dato di Giorgio, ma sostanzialmente il grosso è appartenente a questo archivio Marino, che di questi poi nel mentre sono diventati anche loro amici, persone che stanno a Pizzo. Giorgio cresce l'elementare a Pizzo, poi viene a Roma e, altro elemento particolarissimo, va al liceo allora Umberto I, che è quello che oggi si chiama Pino Albertelli, e diventa allievo appunto di Pino Albertelli. E l'Umberto I, oggi si chiama Pino Albertelli, è sempre stato un liceo particolare nell'ambito dei licei classici romani, perché non è il classico liceo della borghesia come può essere il Tasso, il Mamiani o altri, il Visconti, cose del genere, ma era un liceo, ed è tuttora un liceo, che siccome sta un po' ai lati del centro, perché sta all'Esquilino, un po' perché sta vicino a Termini, si caratterizza da sempre, questo poi negli anni l'abbiamo frequentato tanto, l'Albertelli, abbiamo fatto molti laboratori storici, tutto sommato tuttora c'ha un tipo di utenza particolare, da quelli che vengono da fuori Roma a quelli che vengono da tutto il quadrante est, che allora, tutto sommato, abbastanza anche oggi, è quello un po' più fragile, diciamo, nella sociologia e nella composizione sociale di questa città. Per cui Giorgio si trova in un contesto, appunto, dove c'era Caio Cefaro, cioè di persone, figli di ferrovieri, figli di piccola borghesia, figli di sostanzialmente quello che viene chiamato proletariato romano, che è tutta una cosa un po' particolare, quindi in un contesto dove comunque il fascismo non era mai addentrato appieno. Quindi Giorgio si trova, e abbiamo le foto, con tutta una serie, e l'abbiamo anche potuto intervistare, con tutta una serie di compagni di scuola, maschi e femmine, tutto sommato non fascisti, in molti casi proprio dichiaratamente antifascisti, ma comunque non fascisti, quindi c'ha un'ulteriore, come si può dire, educazione accogliente rispetto a Isabella, che invece continua in questa situazione, perché poi nel mentre diventa adolescente sempre più di insoddisfazione, di violenza. Quindi Giorgio entra in questo contesto tutto sommato accogliente, e in questo contesto antifascista o comunque non fascista appare questa stella luminosa di Pino Albertelli, che quindi questo antifascismo, diciamo, sociale, familiare, riesce a coinvolgere in un antifascismo strutturato. Per cui quando loro escono da scuola nel 40 continueranno ad avere rapporti con Pino Albertelli, e quando a Roma l'8 settembre ci sarà la battaglia di Porta San Paolo e l'inizio della resistenza, loro, Giorgio, Caio e i suoi compagni di classe, riprendono i contatti con Pilo, nel mentre erano diventati tutti studenti. Giorgio era diventato studente di medicina con l'idea che aveva detto a tutti che poi sarebbe tornato in Somalia a fare il medico, si voleva specializzare in medicina tropicale. Entra nel Partito d'Azione, combatte nel Partito d'Azione in tutta la resistenza romana, quindi diciamo dall'8 settembre al 4 giugno 44. Il 4 giugno compie una scelta parallela a Mario Fiorentini, citato prima, perché Mario era comunista, quindi entrerà nella CIA, anzi lui dice di essere stato tra i molti comunisti che stavano nella CIA, mentre Giorgio, che era del Partito d'Azione, entrerà nei servizi segreti inglesi. Nell'estate del 44 ambedue, chiaramente in contesti diversi, fanno dei sorta di, loro le hanno chiamati addestramento militare, in realtà credo che abbiano semplicemente provato qualche lancio dal paracadute, provato a sparare un po', e vengono, va bene, Mario pure al nord, ma Giorgio in particolare viene spedito a Biella, che è una città importante industriale che si trova tra Milano e Torino, dove c'era una forte presenza comunista. I servizi segreti inglesi, d'accordo col Partito d'Azione, mandano questa missione inglese proprio per cercare un po' di, come si può dire, controbilanciare questo potere comunista. Giorgio inizia un periodo di resistenza che già aveva fatto un po' a Roma, perché a un certo punto anche per i comunisti, ma anche per il Partito d'Azione, erano stati mandati un po' nei dintorni, quindi dopo un po' diciamo che aveva combattuto a Orte, Civitavecchia, in quella zona lì, nella ferrovia tra Orte e Civitavecchia, torna a Roma, riparte e riassapora anche lì a Biella questo tipo di resistenza un po' più consona, un po' più iconografica, perché chiaramente la resistenza di città è una resistenza tutta clandestina. Poi possiamo immaginare per una persona di colore quanto dovesse essere ancora a maggior ragione clandestina, e invece la resistenza, appunto, che in parte aveva fatto nella zona a nord di Roma e che farà Biella, è quella più consona, quella un po' più, diciamo, iconografica, con avevano praticamente conquistato un castello e da lì facevano tutte le loro azioni di sabotaggio, di guerra, di recupero armi, insomma la resistenza canonicamente intesa, a maggior ragione che, appunto, che stavano lungo una via che collegava Milano e Torino, quindi un posto dove la guerra è successa sul serio e in maniera pesante, tant'è vero che nel gennaio del 45, in un'offensiva tedesca, appunto ormai il fronte di guerra stava arrivando a nord, e i tedeschi decidono di compiere, appunto, delle azioni per cercare di bloccare i partigiani, viene arrestato nel gennaio del 45, viene inviato prima a Torino, poi a Milano, poi lì c'è l'episodio della radio, perché appunto i repubblichini insieme ai tedeschi hanno messo delle radio che cercavano di dissuadere il comportamento dei partigiani, e Giorgio, intervistato alla radio, fa quel famoso discorso in cui dice: sento la patria non come un colore qualsiasi, ma come giustizia e libertà, che appunto da un punto di vista ideologico è un richiamo agli insegnamenti di Albertelli, da un punto di vista pratico era proprio anche la sua idea, no? E che poi è stata utilizzata, di concepire la patria non come un colore, ma come un'idealità, un qualcosa che trascendesse un po' gli aspetti appunto anagrafici o comunque di cittadinanza, proprio per dire che è una cosa di più, è una cosa che va conquistata, è una cosa che va difesa. E quindi viene poi spedito al lager di Bolzano, viene liberato il 30 aprile del 45, quindi 5 giorni dopo il fantomatico 25 aprile del 45, e a quel punto, anziché tornare a casa, anziché andare in Svizzera come gli era stato prescritto, decide di infilarsi in una valle parallela della Val d'Adige che si chiama Val di Fiemme, e purtroppo, ai noi, muore il 4 maggio del 45, quando c'è l'ultima strage tedesca in territorio italiano.
Nel 2015 è uscita una nuova edizione di Razza Partigiana con un testo inedito del nipote di Marincola, Antar Mohamed, e il CD del reading che Wuming 2 ne ha tratto. Come siete arrivati a quello che voi stessi avete definito un lavoro transmediale multiautore?
Questa cosa c'era un po' dall'inizio, diciamo dall'inizio del 2008, nel senso che quando noi abbiamo conosciuto questa storia, parallelamente a Bologna il collettivo Wuming veniva a conoscenza di questa storia tramite Antar, appunto il nipote di Giorgio, il figlio di Isabella, quindi da subito, addirittura prima che uscisse il libro, quindi direi intorno veramente al 2005-2006, ci sentiamo, ci vediamo con il collettivo Wuming, in particolare Wuming 2, e decidiamo che di mettere su questa cosa che abbiamo chiamato pomposamente progetto transmediale, cioè sostanzialmente di raccontare questa storia di Giorgio in tutti i modi. Addirittura allora sì, noi avevamo idea di fare un saggio, però in realtà non sapevamo ancora bene quante cose avremmo trovato, quindi poteva anche essere che magari qualche tessera del nostro mosaico non fosse perfettamente allineata e magari dovevamo inventarci qualcosa o ricorrere alla narrativa. In realtà, per fortuna, il nostro saggio è totalmente storiografico. L'unica velleità un po' letteraria è nel nome dei titoli dei capitoli, oppure nell'idea di iniziare e finire il libro con questa storia del cadavere inspiegabile, però sostanzialmente è un saggio storiografico. Contemporaneamente con Wuming 2 abbiamo detto: allora, noi ti passeremo il materiale che abbiamo trovato e tu invece farne, visto che noi stiamo facendo, e per fortuna sta avvenendo, un racconto totalmente storiografico, una parte un po' più narrativa. Quindi Wuming 2, alias Giovanni Cattabriga, quindi spesso lo chiamo Giovanni, comunque Giovanni alias Wuming 2, comincia a mettere per scritto un po' di documentazione che non gli diamo, scrive delle cose inventate. Per esempio, a me piace tanto nel reading una lettera in cui appunto cerca di capire le motivazioni di Giuseppe, cosa che noi chiaramente da un punto di vista storiografico, strettamente storiografico, non potevamo fare. Lui, per fortuna, con la libertà dello scrittore, può anche pensare di capire cosa avesse spinto Giuseppe a fare tutto quello che aveva fatto. Quindi riesce a costruire una vicenda parallela a cui dà una veste scrittoria sua, più musicale, fatta con un gruppo di musicisti che più o meno provenivano da varie realtà musicali diverse, la più famosa dei quali è il Massimo Volume, comunque Egles O'Makel, Stefano Pilia, Paul Pieretto, e Federico Oppi, ecco il batterista, e hanno costruito una tessitura musicale, ed è venuto fuori questo reading che è bellissimo, che siamo riusciti a fare, che tutti i 25 aprile, tranne quest'anno per cause note, sono riusciti a proporre in Italia. A Roma siamo riusciti a farlo due volte, e poi contemporaneamente abbiamo innescato altre narrazioni. Appunto, Antar pure ha fatto un suo reading con dei suoi musicisti lì a Bologna. Antar ha scritto quel racconto bellissimo in cui appunto parla della terza sorella Marincola, di Rita, che è finita a vivere in Brasile, quindi pure lì abbiamo detto il destino tropicale dei Marincola. Da questo punto di vista molto, molto bello quel racconto, appunto leggetelo. Comunque appunto parla del destino tropicale dei Marincola, in questo caso né Giorgio né Isabella, ma Rita. E poi sono venute fuori anche un documentario che abbiamo fatto con un'intervista a Isabella, che si chiama Quale razza, che è disponibile su YouTube, e altre cose sono sorti nel mentre, vari siti, ci stanno un paio di piccole documentari fatti, diciamo, un po' usando quei programmi tipo in cui le immagini vengono inframmezzate dalla musica. Insomma, piano piano siamo riusciti a costruire questo progetto appunto che portiamo avanti, perché continuano le presentazioni e progetto che ha avuto poi la definitiva, come si può dire, fioritura con Timira, che è questo romanzo fatto a sei mani da appunto Giovanni Volume 2, Isabella, poi purtroppo è morta nel 2010, e poi Antar, che è sostanzialmente quello che ha finito e ha concluso questo libro. Ed è un romanzo molto bello che si chiama Timira, che però appunto è tutta la storia di Isabella, che a differenza della storia di Giorgio appunto ha anche elementi ma proprio autobiografici, anche qualcosa un po' più come si può dire inventato, comunque di narrazione, però è chiaramente che è un'altra chiave interpretativa che nel nostro progetto transmediale va comunque bene.
Lo scorso giugno un'azione di guerriglia odonomastica compiuta dalla rete Restiamo Umani di Roma ha ispirato una petizione per intitolare una stazione della metropolitana Giorgio Marincola. Una stazione con un nome e una storia ingombranti, Ambar Adam.
Allora, questo, diciamo, di tutti gli aspetti della nostra storia sono probabilmente gli aspetti più belli, più positivi, nel senso che appunto dal 2005 che noi andiamo raccontando questa storia. Ci fu addirittura prima dell'uscita del libro del 2008 una petizione fatta dall'Associazione degli Italo-Somali, con la quale riuscimmo a ottenere un'intitolazione di una strada a Giorgio nel comune di Roma, però a Cesano, che è, diciamo, le propaggini nord del comune di Roma. Quando ci portammo Isabella, poveraccia, ebbe una specie di grossa perplessità interiore, perché chiaramente Isabella da sempre si batteva affinché qualcosa fosse intitolato a Giorgio. Lei ci ha raccontato che riuscì a intitolare un'aula della scuola di Mogadiscio, della scuola italo-somala, della scuola italiana in Somalia a Giorgio, però appunto era sempre un... Poi c'è stata una strada dedicata a Biella fatta da un partigiano che aveva lottato con lui. Quindi sostanzialmente quando noi abbiamo conosciuto questa storia c'erano questo di Mogadiscio, che purtroppo non abbiamo mai avuto prova, perché chiaramente meglio di me sai qual è la situazione attuale della Somalia, e la storia di questa strada a Biella, che c'è effettivamente. Poi quando ci siamo andati a Biella abbiamo fotografata, sotto c'era scritto prima solo via Giorgio Marincola, ci abbiamo fatto aggiungere medaglia d'oro, insomma siamo riusciti almeno a spiegare un po' minimamente chi fosse Giorgio. E appunto nel 2006-2007 riusciamo a fare anche quest'altra battaglia prima che uscisse il libro. Quindi sostanzialmente per noi, benché appunto i riconoscimenti hanno sempre un po' un aspetto retorico formale, questa cosa ci è sempre piaciuta. Siamo riusciti a ottenere che un'aula del liceo Pilo Albertelli, l'aula di scienze, sia intitolata a Giorgio. Un 25 aprile di 6-7 anni fa riuscimmo a inaugurare una targa che ora sta lì a via Fisio Cuggia, a Casa Albertone, dove Giorgio è cresciuto, anche lì su iniziativa dell'Ampi locale e dei compagni di Casa Albertone. E diciamo, non che ci fossimo accontentati, però dicevamo vabbè. Per fortuna è scoppiata questa cosa della stazione metropolitana Ambar Adam, che verrà probabilmente intitolata Giorgio, e questa cosa ci ha sicuramente riempito di piacere. E tra l'altro avevamo scritto anche un articolo, se volete leggetelo, su Giapp, in cui ponevamo alcuni, come si può dire, paletti a questa cosa. Cioè non volevamo che dedicare la stazione a Giorgio e Ambar Adam fosse, capito, un pari e patta. In realtà abbiamo ottenuto che la stazione, a quanto ho capito, da quanto ho letto, da quanto poi vedremo quello che succederà, si intitolerà solo a Giorgio Marinco. Quello che piacerebbe a noi è che questa cosa poi fosse in qualche modo spiegata, quindi che anche all'interno della stazione ci fosse un qualcosa che spieghi perché non si chiama Ambar Adam e cosa è stata la battaglia dell'Ambar Adam, e invece perché ha senso intitolarla Giorgio Marincola. È una battaglia oltretutto che poi abbiamo, diciamo, in qualche modo riallacciato a una battaglia che è stata fatta lì vicino, che appunto un po' in solitaria, che nessuno conosce, che è la battaglia per la stazione Manzoni, dove circa 10-15 anni fa è stata aggiunta la dizione Museo della Liberazione. Perché? Perché Antonio Parisella, che è il presidente del museo di Via Tasso, ottenne questa cosa di dire vabbè, si chiama Metropolitana Manzoni, c'è Viale Manzoni, però mettiamo anche il fatto che lì c'è il Museo della Liberazione. Qual è l'utilità di queste cose? Qual è l'utilità che a Manzoni ci sia scritto Museo della Liberazione? Qual è l'utilità che una stazione non si chiami Ambar Adam ma si chiami Giorgio Manicola? È la possibilità che una persona incuriosita dei 100 che passano dentro la stazione, una, due dicono: ah, ma perché c'è scritto Museo della Liberazione? Ma che è sto Museo della Liberazione? Secondo me è importante che queste piccole curiosità che magari una stazione ti può dare, perché è dedicata a Giorgio Manicola, questa curiosità venga in qualche modo sollecitata e poi, appunto, come si può dire, conosciuta tramite questi messaggi un po' trasversali, che però abbiano una loro validità. È chiaro che da un punto di, e questo diciamo da un punto di vista proprio strettamente di, diciamo, popolare, cioè di gente che, di persone che prendono i mezzi pubblici e si chiedano, speriamo, perché questa stazione è dedicata o perché vicino a Manzoni c'è scritto Museo della Liberazione. Da un punto di vista politico mi sembra una cosa molto importante, cioè in genere appunto le stazioni hanno il nome del posto dove si trovano, invece questa cosa secondo me potrebbe veramente aprire una partita, ma non scritta, non solo sull'idea, appunto, per noi sarebbe un sogno addirittura di cambiare il nome di Ambaradam, però sappiamo che dedicare, appunto, quando facemmo questa prima battaglia e ci dissero: guardate, poi c'era Veltroni che era in piena fase toponomastica, che ridava nome a tutti, vedete, Veltroni dà i nomi ai giardini, perché se tu cambi il nome a un giardino non, nessuno ti dirà mai niente, se invece cambi il nome a una strada, se cambi, tutte le persone che ci abbiano sono costrette a cambiare i documenti, a cambiare i nomi delle intestazioni. Oltretutto via dell'Ambaram c'è, cioè, sia il San Giovanni sia la sede, una delle sedi principali dell'INPS, quindi sono due mostri che molto difficilmente potrebbero dire semplicemente sì, cambiamo il nome, però mai dire mai. Noi, è chiaro che secondo me è una prima battaglia questa di dedicare la stazione a Giorgio, poi riuscire a cambiare tutti i nomi di tutte queste strade, Ambaradam per prima, oppure tutto il quartiere africano che non sta lì ma che ugualmente ha tracce di questo colonialismo italiano, possa essere un'operazione appunto utile e per il grande tema appunto il colonialismo italiano, che sostanzialmente non è conosciuto, appunto. Il popolo del Boga con italiani brava gente ci ha insegnato, però appunto tra i soliti 15 il fatto che sono stati prima se alla pirite, tutte le aberrazioni peggiori del colonialismo italiano, però siamo sempre pochi. Probabilmente intitolare una stazione a Giorgio, cercare di cambiare anche i nomi a qualche stazione, oppure a proposito di battaglie odonomastiche, per esempio c'è nel nostro quartiere, tra l'altro vicino a Casa Pound, una targa dedicata a un eroe coloniale, a un italiano che è andato lì, credo, mi ricordo se Etiopia o Eritrea, e c'è una targa che inneggia questo eroe. Allora la nostra idea era cercare, a parte che ancora non abbiamo capito bene se è possibile o no, però appunto contestualizzare perché in questa strada c'è una targa dedicata a questo signore, e magari sottodire: questo signore è stato mangiato nel 40, non dico una data a caso, durante il fascismo, proprio perché è un eroe coloniale. Cioè bisogna cominciare un po' a stare attenti, appunto, tutta una serie di simboli che ci stanno a Roma e che appunto Piazza dei Cinquecento, insomma, poi già Bascego su questa cosa ha scritto un libro, quindi chiaramente vi rinvio alla sua battaglia, però appunto sono delle battaglie che andrebbero fatte, che per fortuna c'è una nuova sensibilità che tra l'altro ci porterà a una grande manifestazione il 3 ottobre a chiedere lo Ius Culturae, quindi il fatto che Giorgio venga preso come simbolo di una battaglia che permetta a tutti di avere la cittadinanza ci sembra una cosa molto, molto buona e che speriamo sia foriera di buone cose.
Leone Iacovacci, Alessandro Sinigaglia. Marincola non è stato l'unico partigiano nero. Uno shock per quei nostri connazionali che ancora oggi gridano non esistono neri italiani. Perché queste storie sono rimaste ai margini?
Qui io credo che rientrano due cose parallele e similari. Uno è il discorso della resistenza, perché chiaramente della resistenza se ne parla sempre in termini molto retorici e mai si capisce che in realtà la resistenza è stata una cosa importante, probabilmente è stata davvero l'unica rivoluzione italiana, quindi come tutte le rivoluzioni ha portato il bene, perché ha cambiato l'Italia una volta per sempre, appunto dall'Italietta giolittiana all'italiaccia fascista siamo finalmente all'Italia repubblicana. Quindi la resistenza è comunque una miniera di storie che mai vengono del tutto aperte, scoperte, perché si preferisce sempre avere un atteggiamento un po' retorico. Il 25 aprile è la festa di tutti, abbiamo ottenuto la Costituzione, però appunto poi vedere la storia dei singoli partigiani è sempre un elemento di rottura rispetto a una narrativa, una narrazione molto lineare. E questa cosa vale per i partigiani, diciamo, senso lato. Noi ora per esempio stiamo raccontando la storia di Mario Fiorentini, perché appunto lui pure ha avuto tutto un vissuto particolare, e sempre, come si può dire, relegare la storia del partigianato a quello, appunto, non solo quello di montagna, ma tutto l'elemento della clandestinità della città. Molto spesso i CAP, o per non fare nomi che proprio appena uno dice suscita, che è Via Rasella, cioè quando si parla di certi argomenti si preferisce sempre, no, avere una retorica generale: i partigiani hanno liberato l'Italia. Quindi da una parte c'è questo, dall'altra c'è, nel caso specifico dei neri italiani, una specie di rimosso che ha a che fare appunto col colonialismo, per cui quando diciamo la storia dei neri intreccia la storia della resistenza, è chiaro che sono due narrazioni che non si vogliono sentire, che si uniscono. Per questo io credo che la storia di Giorgio, ma anche quella di Alessandro Sinigaglia, o il libro bellissimo che si chiama Partigiani d'Oltremare, che è uscito da poco, di Matteo Petracci, raccontano delle storie che intrecciano questi due elementi, che poi appunto nel nostro libro, scusate l'autocitazione, abbiamo voluto riunire nel termine razza partigiana. Quindi quando c'è il termine tra molte virgolette razziale e il termine partigiano, è chiaro che sono due narrazioni che non vogliamo sentire, perché gli italiani si pensano sempre bianchi da sempre, i partigiani si pensano sempre vecchietti buoni, un po' inoffensivi, che il 25 aprile hanno il fazzolettone rosso. In realtà due sono storie, le due sono storie complicate, piene di contraddizioni, appunto, di anche di persone magari non del tutto canoniche, o persone che hanno compiuto delle cose che non sempre ci piacciono, che però ci raccontano qualcosa dell'Italia, ci raccontano queste cose. Ad esempio, pure un altro nero famoso d'Italia è quel Andújar, che è questo garibaldino uruguaiano a cui pare sia stata dedicata Via del Moro a Trastevere, cioè di un appunto nero che nel 48 è morto per la difesa della Repubblica Romana. E anche quella è una storia che per fortuna ora sta avvenendo un po' fuori, però anche quella è una storia insita nella toponastica romana, perché appunto pure lì possiamo dire che Via del Moro è stata dedicata a lui. Probabilmente magari uno studioso serio di toponomastica dice di no, però rivendichiamo il fatto che Via del Moro si chiama Moro proprio perché c'è stato un uruguaiano morto per la Repubblica Romana. Cioè sono delle storie che ci raccontano tutta una serie di difficoltà, di problemi che abbiamo ora, perché chiaramente è ora il problema della cittadinanza per migliaia di persone nate in questo paese, che sono di Roma, ahimè della Roma, oppure di Firenze e della Fiorentina in quel caso, che sono molto più addentro della società italiana magari di tanti altri italiani, che però non hanno la cittadinanza. Questi problemi che oggi vengono alla luce e che speriamo vengano in qualche modo risolti con questo passaggio epocale dallo ius sanguinis allo ius soli, questi problemi è chiaro che quando uno li racconta o li restituisce sotto forma di altre cose, di dire lo sapete che c'è stato un nero che ha fatto la resistenza in Italia, o sapete che il pugile più importante degli anni 30 era nero, o sapete che c'è stato un uruguaiano nero morto nel 48 con Garibaldi al Gianicolo, è chiaro che le persone si sentono, come si può dire, scosse nella loro quotidianità. Cioè per loro il nero è semplicemente quello che vedono al semaforo, oppure il loro compagno di scuola, ma poi non capiscono bene perché sta lì o perché quello non è italiano. Allora noi, raccontando queste storie, intrecciando questi fili di storie apparentemente slegate, dobbiamo avere la capacità di raccontare all'italiano medio il fatto che ci sono stati nella storia tanti italiani neri, e che la sua bianchitudine o la sua negritudine nulla hanno a che fare con la cittadinanza. E per esempio, e finisco così, finisco anche qui come l'inizio con un dettaglio personale, c'è mia moglie che è argentina, e lì c'è un altro specchio rovesciato di ciò che è l'italianità, perché metà degli argentini sono italiani, non parlano l'italiano, però col fatto che c'è lo ius sanguinis sono tutti italiani. Per cui c'è una situazione per me paradossale, ma che appunto dice tanto su quanto poi l'italianità sia una cosa appunto molto aleatoria. Cioè mia moglie non è italiana perché non siamo ancora sposati, è da 15 anni che sta in Italia, paga le tasse, ma non vota, non vota perché non è cittadina italiana. Tutte le sue amiche che non sanno una parola di italiano, che non pagano le tasse in Italia, che l'Italia è la pasta asciutta, il mandolino, proprio secondo i luoghi comuni più triti, ritriti votano, perché hanno la cittadinanza italiana per lo ius sanguinis. Quindi ci stanno tutta una serie di contraddizioni che io spero, tramite la manifestazione del 3 ottobre, tramite queste storie che andiamo raccontando con tanti compagni e amici, appunto tipo Matteo, tipo Wu Ming, e riusciamo a in qualche modo far compiere l'Italia all'Italia questo passaggio storico, cioè da paese di immigrazione a paese di migrazione, cioè di persone che vengono qua e che dobbiamo accogliere non per il bontà, perché siamo buoni, ma dobbiamo... Infatti anche il termine accoglienza non mi piace, né tantomeno il termine integrazione. Io preferirei parlare di interazione, cioè chi viene da noi non è uno che noi dobbiamo dirgli guarda la pasta è meglio dello zighinismo, proprio per buttarla sul piano più becero possibile. Noi dobbiamo dire l'Italia è al centro del Mediterraneo, nel Mediterraneo stanno avvenendo delle cose orrende, avvengono delle guerre e c'è un sistema coloniale che per 300 anni ha condannato l'Africa alla situazione attuale e queste persone vengono qui, ci dobbiamo interagire, non le dobbiamo integrare, ci dobbiamo interagire, non le dobbiamo integrare e devono diventare italiani per il semplice fatto che sono nati qui. Cosa che appunto, e finisco, l'italianità non è tanto il passaporto verde rispetto a un passaporto di un altro colore, non è tanto l'idea che appunto è, ma è proprio l'idea che tu stai in un paese dove sei nato e quindi per il semplice fatto di esserci nato, come appunto avviene in tutti i paesi americani, dagli Stati Uniti appunto all'Argentina, tu sei di quel paese. Poi se ti senti italiano, ti senti somalo o nessuna delle due, quello è un tema che ha a che fare con l'esistenza delle proprie persone, no? Con l'aspetto mero della cittadinanza. Per questo, e concludo sul serio, la grande lezione che ci hanno dato sia Giorgio sia Isabella è questa. Cioè Giorgio ha combattuto per l'Italia, ma è morto per l'Italia, c'è sempre la retorica del partigiano morto per l'Italia, ma in realtà lui probabilmente sarebbe finito in Somalia, quindi la perdita di Giorgio è paradossale, secondo noi è stata peggiore per la Somalia che per l'Italia, perché probabilmente era più utile un medico in Somalia, quindi rompe tutte queste retoriche dell'appartenenza, come la stessa Isabella. Isabella ha sempre detto, quando io stavo qui in Italia mi hanno sempre trattata da somala, quando sono andata in Somala negli anni 60 mi hanno trattato da italiana, ma io probabilmente non sono o sono sia somala sia italiana. Quindi questi personaggi, che un aggettivo che abbiamo usato tanto è attraversamento, quindi tutte queste persone che attraversano le nostre storie, le nostre vite, sono un elemento di ricchezza, proprio perché ci dicono che tutte le nostre appartenenze, tutte le nostre identità in realtà sono dei frutti di processi e di interazioni, quindi di forze contrastanti che ci portano a speriamo a una vita più ricca.
Grazie.
Grazie a te.